raid aerei sul Libano e lancio di missili sul nord di Israele. Quello che è accaduto questa notte è il segnale che la guerra tra Israele e Hezbollah è destinata all'escalation? Buongiorno, buongiorno da Michele Vigone e benvenuti a Va Pensiero. La domanda è questa, la risposta a Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera.
Israele è interessato a ricacciare Hezbollah a nord del fiume Litani, cioè vuole allontanare la presenza militare della guerriglia sciita a 10-15, poi dipende che il Litani corre parallelo lungo la linea del confine, non in modo omogeneo, quindi 10-15 al massimo 20 chilometri dalla frontiera tra i due paesi. Lo vorrebbe fare in modo indiretto, cioè non con un'invasione. Non dimentichiamo che Israele ha già invaso il Libano, in particolare dal 1982 al 2000, e si ritirò alla fine perché la presenza dentro non è altro che uno stillicidio di uomini con attentati, suicidi di Hezbollah, eccetera. E forte di questa esperienza, questo è il tentativo. Due, Hezbollah è certamente oggi molto debole. Il clamoroso attacco ai pagers via remoto e poi ai telefonini e poi la morte dei leader di Hezbollah, l'altro giorno quello di Akil, che era il vice di Shukr, che a sua volta era uno dei maggiori comandanti di Hezbollah, assassinato dagli israeliani in luglio, eccetera. E l'incapacità di Hezbollah a rispondere dimostra quanto siamo nello stallo. Israele non vuole entrare con i boots on the ground. Hezbollah cerca di rispondere più che altro per ringalluzzire il morale dei suoi militanti e dei libanesi, ma è ben consapevole della propria debolezza. Direi questa è la situazione. L'attacco di oggi non è molto diverso da quello che abbiamo visto, per esempio, anche quando ero lì io a fine agosto. C'è stato un attacco molto simile, sembrava che la situazione dovesse precipitare ancora in una guerra aperta, ma direi non vedo molto peggio di così, a meno che Netanyahu non decida, per calcoli suoi, per calcoli interni che hanno poco a che vedere con la situazione militare e molto con quella politica, il suo desiderio comunque di rimanere leader, di non perdere le redini del governo, di non essere processato, a meno che Netanyahu non decida qualcosa di più drastico, che in questo momento mi sembra molto molto difficile.
Questo è il suono di jet israeliani che stanno sorvolando Beirut, mentre sta parlando alla televisione, questo è accaduto venerdì scorso, il leader di Hezbollah, Nasrallah. E sentiamo cosa dice Lorenzo Cremonesi ancora sulla debolezza di Hezbollah.
Quindi a me sembra che Netanyahu andrà avanti così, cercherà di dare pugni da distanza a un avversario pugile in questo momento totalmente intontito. Qui c'è un problema ulteriore, perché noi presentiamo Hezbollah come una forza libanese, certo, ma non dimentichiamo che la stragrande maggioranza dei libanesi non vuole uno scontro con Israele, non vuole un'altra guerra come lo scenario dei 33 giorni di guerra dell'estate 2006, con la distruzione metodica dei ponti, delle centrali elettriche, con il paese scivolato in una crisi economica drammatica che è ancora viva oggi, che è ancora drammatica oggi. E Nasrallah lo sa benissimo. Non dimentichiamo che Hezbollah ha dei nemici in Libano. Hezbollah ha partecipato con la Siria, diciamo con il fronte alleato dell'Iran, all'attentato di Hariri, alla morte dei maggiori intellettuali cristiani e non e sunniti e addirittura palestinesi come Samir Kassir nei primi anni 2000. Hezbollah ha un problema interno, è l'unica milizia armata dopo gli accordi di Taif che posero fine alla guerra civile nel 1990, con grandi critiche da parte specialmente cristiana. Quindi anche Hezbollah in una guerra rischia poi di scatenare una guerra civile interna, perché anche questo, cioè Hezbollah, come dico, non rispecchia tutti i libanesi, anzi in questo momento è profondamente antipopolare per la sua parte militare. Certamente la retorica che arriva dal governo, da Beirut, è oggi di formale unità, Hezbollah vittima, Israele non può fare quello che ha fatto con le esplosioni diffuse, tanti civili sono rimasti coinvolti, ma in realtà ci sono queste forti tensioni interne.
Questi invece i sonori del tentativo di recuperare, di scavare sotto le macerie a Beirut dopo il raid dell'altro giorno in cui Israele ha ucciso, decapitato di fatto la dirigenza militare di Hamas, di Hezbollah. E su questo sentiamo un'altra voce, un'altra opinione, quella di Renzo Guolo, sociologo delle religioni.
Sa bene che non potrebbe uscire senza l'aperto intervento dell'Iran indenne da un conflitto. Aperto con Israele. Allora, un conflitto aperto con Israele significherebbe probabilmente la fine del suo potere all'interno della società iranese. Ecco, questo è il vero discorso, cioè nel senso che questo non sarebbe un conflitto come quelli precedenti, no? Interventi aerei, bombardamenti e poi no, cioè come è stato, cioè, l'ha detto più volte perfino Gallant, che fra virgolette appare in questa situazione ormai governata da estrema destra in Israele, una sorta di moderato, no? E Gallant ha detto: se Hezbollah va avanti così, il Libano farà la fine di Gaza. Ecco, il rischio è questo, e quindi la sua debolezza deriva dal fatto che mette in gioco sostanzialmente la sua stessa esistenza, almeno dal punto di vista militare. Poi politica no, perché queste sono organizzazioni come Hamas che sopravviveranno alla sconfitta militare, perché hanno un'ideologia di fondo che gli consente di riprodursi, ma ci vuole tempo, insomma, per poi rimettere in piedi in un contesto così conflittuale una forza organizzata. L'abbiamo visto l'altro giorno, insomma, cioè mi hanno messo fuori gioco migliaia di quadri, e comunque era chiaramente una dimostrazione di potenza. Questo è quello che vi può succedere, niente rispetto a quello che può succedere se il conflitto diventasse aperto, no? Ecco, qui però si capisce che ogni volta che si varca una cosiddetta linea rossa, ogni tassello, diciamo, di avanzamento dello scontro, insomma, produce automaticamente una reazione anche identitaria, perché poi alla fine conta anche la credibilità, no? Che queste forze possono esprimere rispetto non solo esternamente ma anche internamente, no? Cioè, chi potrebbe più credere se appunto Hezbollah, per usare una vecchia espressione dei tempi antichi, si mostrasse una tigre di carta, no?
Queste le analisi dei nostri primi due ospiti, Lorenzo Carmonesi e Renzo Guolo. Se ci saranno aggiornamenti vi daremo nel corso della trasmissione, ovviamente, e adesso però lasciamo il Libano, lasciamo il Medio Oriente. Perché in questa puntata odierna vogliamo parlarvi di due uomini che in realtà si assomigliano parecchio. Il primo è un italiano.
Dannazio, un mio camerata, e quindi un camerata è per sempre.
Presidente del Consiglio Vannacci, è una cosa che sogna.
Perché no?
Dice che ci arriviamo. Speriamo.
Non sto dicendo che lo farò, io non lo escludo, perché nel novero di quello che può succedere nel futuro non vedo perché debba escludere un'opportunità. Aha!
Il lancio del movimento politico di fatto è stato questo a Viterbo, del mondo al contrario, del movimento politico di Roberto Vannacci, generale europarlamentare, è stato un flop. Ma questo non vuol dire che il pericolo sia scomparso. Partiamo dall'inizio di questa vicenda. L'inizio è lo scoop fatto da Matteo Pucciarelli, giornalista della Repubblica, e lui ci racconta come fece questo scoop.
Un mio conoscente che in passato era stato cadetto all'Accademia era dentro una chat appunto di ex militari, e dei suoi ex colleghi appunto gli avevano indicato che era uscito questo libro su Amazon, e mi ha girato questo link dicendo semplicemente: guarda che strano, un generale in servizio che scrive un libro con queste argomentazioni, allegandomi la quarta di copertina. Diciamo che dalla quarta di copertina si capiva sarebbe andato a parare il generale. Quindi io semplicemente ho detto: beh, in effetti per un generale in servizio non è una cosa usuale, e quindi l'ho ordinato, e dopo due giorni mi è arrivato questo libro a casa, e insomma, leggendolo, diciamo, mi sono reso conto che il contenuto era abbastanza pesante per essere appunto scritto da un generale in servizio.
Quando hai scoperto la sua biografia, insomma, l'incarico che aveva era relativamente importante, però era un incarico appunto operativo.
Ma io, diciamo, da anche appassionato di storia, mi è venuta in mente una parola che è eversione. Cioè, un generale in servizio che è stato capo dei paracadutisti della Folgore, tra l'altro a Livorno, che è la mia città, che si esprime in un determinato modo, riproducendo poi stilemi e retoriche di estrema destra, mi ha fatto pensare a un filone storico appunto eversivo, legato all'estrema destra e al mondo dei militari. Questa è stata la mia diciamo sensibilità politico-giornalistica che mi ha fatto accendere una lampadina. Non possiamo far finta che nel nostro recente passato in Italia non ci siano stati dei collegamenti inquietanti tra il mondo militare e appunto l'estrema destra eversiva.
Giornata importantissima oggi per l'Italia e per la Lega, perché nasce a Bruxelles il terzo gruppo all'Europarlamento, che nasce per contrastare...
Come sappiamo, sono i patrioti, che in realtà poi siamo, è un gruppo delle formazioni che strizzano un occhio a Vladimir Putin.
Per difendere il lavoro, la famiglia, il futuro dei nostri giovani e la sicurezza dei cittadini italiani ed europei, noi abbiamo indicato Roberto Vannacci, il generale Vannacci, come vice presidente di questo gruppo. È finalmente l'occasione per cambiare.
Poi invece è stato sospeso da questa carica del vicepresidente, perché insomma non ha convinto molto. Chiedete se è fatto di lui dopo aver letto il libro e guardando e parlando con lui e seguendo le sue vicissitudini politiche di questi mesi?
Ma io penso che innanzitutto sia, insomma, una persona assolutamente piena di sé, innamorata di se stessa, ma questo oggi come oggi in politica è un valore, non un disvalore, diciamo. La politica è popolata ormai di mitomani, e lui è uno di questi. È una persona abituata a comandare, che ha l'attitudine del comando, e anche questa è una qualità in politica, soprattutto a destra. È una persona fortemente ambiziosa, che ha cavalcato quello che poteva essere, diciamo, la parola fine sulla sua carriera, l'ha cavalcata trasformandola in un successo politico. Quindi c'è un'intelligenza anche di fondo che in questo senso gli va riconosciuta. Poi ovviamente la mia opinione politica è diametralmente opposta, il mio giudizio su ciò che dice, ciò che pensa è totalmente negativa. Io penso sia un personaggio assolutamente pericoloso per un vivere civile, ma questo è un altro discorso.
Senti, tu prima hai parlato di eversione, adesso lui è europarlamentare, è stato eletto per la Lega, insomma, questo tema dell'eversione secondo te rimane ancora oppure no?
Io penso di sì, assolutamente sì, nel senso che basta vedere anche la propaganda di estrema destra che fa vannacci attraverso l'utilizzo di simboli, di parole d'ordine che richiamano al neofascismo e al fascismo storico. Lo fa in maniera palese, ma allo stesso tempo furba nel non dire fino in fondo qual è la radice poi ideologica di queste parole, di questo pensiero.
Quindi prendiamo ancora sul serio il generale Roberto Vannacci, nonostante il flop di questa settimana. Prendiamolo ancora sul serio e continuiamo a sentire Matteo Pucciarelli, il giornalista della Repubblica che lo ha scoperto. Ecco, tu sei riuscito a farti un'idea di quanto Vannacci sia seguito, per esempio, dentro le forze armate? Cioè, quante persone pensano questo l'uomo giusto dice le cose giuste?
Io credo che abbia un buon seguito, non saprei quantificarlo, perché poi il mondo militare, ricordiamo che Vannacci è stato sospeso dall'esercito per 11 mesi, ha un altro procedimento a suo carico che potrebbe addirittura arrivare alla degradazione dal suo ruolo di generale, è stato rimosso dall'incarico che aveva all'Istituto Geografico Militare di Firenze, quindi dal punto di vista, diciamo, istituzionale, la risposta dell'esercito è stata forte. Io però credo che, diciamo, nei quadri intermedi in realtà il suo seguito sia abbastanza ampio. Parlando, diciamo, con anche militari di destra, sembra che non sia così, o almeno tendono a minimizzare. Invece anche vedendo i commenti sui social, sotto i suoi post, tantissimi sono militari, io insomma ho l'impressione che ciò che dice Vannacci in realtà sia molto più diffuso di quel che si creda dentro le caserme, dentro i vari corpi delle forze armate.
Senti, tu hai detto che lui ovviamente è molto ambizioso, ma ha un progetto vero, politico, che prescinde, cioè in qualche maniera... lui pensa di poter incarnare, ma è un progetto che può coinvolgere molte altre persone, cioè l'idea di costruire un partito da solo, di sfruttare, diciamo, il trampolino della Lega.
Io penso che lui abbia appunto questa grande ambizione che è anche dichiarata, nel senso ha fatto più volte riferimento al fatto che il suo libro ha venduto molte più copie di quello di Giorgia Meloni, ha messo in confronto le persone che erano andate alla presentazione di un suo libro con quelle che erano andate alla Russa, dicendo: vedete, io sposto molte più persone della Russa. Io penso che potenzialmente il fenomeno Vannacci possa rappresentare uno scombussolamento interno al centrodestra, perché c'è un pezzo di elettorato più radicale di Fratelli d'Italia e di Lega che in un qualche modo è scontento, perché quando sei al governo comunque non puoi dire e fare le stesse cose che facevi una volta all'opposizione. Vannacci è il nuovo fenomeno che ripete un po' le vecchie bandiere ideologiche di Meloni, che è un po' moderato in parte, e un po' di Salvini, quindi è l'uomo nuovo che può rappresentare per tanti un nuovo punto di riferimento, quello che dice le cose come stanno, oltretutto è generale, c'è una parte di questo paese a cui piace l'idea dell'uomo forte, no? E quindi lui si inserisce in questo solco.
Ringraziamo Matteo Pucciarelli e adesso sentiamo invece Jacopo Iacoboni, che è un giornalista, anche lui della Stampa, che ha seguito anche lui Vannacci e l'ha seguito sui suoi passi a Mosca, perché in realtà diciamo, i rapporti moscoviti del generale, quando era addetto all'ambasciata italiana nella capitale russa, sono stati messi, diciamo, al centro d'attenzione.
Quando abbiamo pubblicato quel pezzo sulla Stampa, diciamo, fonti molto importanti a conoscenza del dossier riguardante Vannacci e diciamo, dell'ispezione che era stata, diciamo, avviata sull'operato del generale, ci avevano detto proprio testualmente che uno dei problemi era le frequentazioni di consessi e think tank piuttosto borderline a Mosca. Che cosa l'abbiamo riportato? Naturalmente le fonti non erano, insomma, non avevano potuto essere più precise. Se si trattasse, diciamo, di questioni, come dire, borderline per quanto riguarda la frequentazione di ambienti militari russi, oppure borderline per quanto riguarda aspetti della vita privata. Quindi, diciamo, questo non lo sappiamo e non lo abbiamo potuto scrivere. Però quello che abbiamo potuto scrivere è appunto che c'era questo aspetto che aveva destato molta preoccupazione. Allora abbiamo messo insieme un po' i pezzi del puzzle, trovando, diciamo, alcune cose che sicuramente potevano aver destato degli allarmi, compreso il fatto che nei report che il generale mandava come primo attaché militare italiano a Mosca diciamo nell'autunno del 2021, quindi l'autunno immediatamente precedente l'invasione su larga scala della Russia in Ucraina, e erano tutti report piuttosto tranquillizzanti, che quindi tendevano a escludere qualsiasi intenzione ostile della Russia di Putin, e insomma c'era anche il problema del fatto che le nostre antenne militari a Mosca, militari e diplomatiche, non avevano assolutamente visto arrivare l'invasione su larga scala in Ucraina, e questo, diciamo, naturalmente non è che configura un addebito disciplinare, però certamente, come dire, è un'osservazione politica abbastanza preoccupante, no?
Vannacciani di tutto il mondo, uniamoci, no?
Intanto di tutta Viterbo e dintorni per adesso, poi si spera d'Italia e poi magari d'Europa, perché il nostro progetto politico è abbastanza ambizioso.
Un grande applauso a Roberto Vannacci.
Ma Vannacci e Putin?
Vannacci ha tutta una serie di considerazioni che sfiorano l'encomiastico della società russa sotto Putin. Grandi elogi della società russa, anche dello stile di vita russo, grande tranquillizzazione, no, su come si sta in Russia, a differenza di quello che sostengono tante altre persone, a partire dai dissidenti russi. Un anche ottimo rapporto con tutta quella parte di... diciamo, tutta quella filiera della Farnesina, non soltanto, diciamo, di funzionari poi andati all'ambasciata italiana a Mosca, come, che ne so, Pasquale Terracciano o il suo predecessore ambasciatore Ragaglini, tutti, diciamo, funzionari che sono stati attestati sulla linea della massima, chiamiamola realpolitik, oppure chiamiamola politica di buonissimi rapporti con Mosca, no? In qualche caso, come poi è stato dopo, per l'ambasciatore Ragaglini, anche di passaggi dopo la fine del suo mandato istituzionale, di passaggi in imprese o in banche o in colossi dell'economia russa di Stato, nel caso di Ragaglini nel board di VTB, la banca di Stato russa. Quindi, insomma, c'è un milieu in cui Vannacci si integra molto bene con questa parte della nostra, diciamo, filiera istituzionale. Questo ovviamente non significa aver, diciamo, compiuto reati o questioni o illeciti amministrativi, però se si parla delle sue relazioni con la Russia e della sua visione della Russia, mi pare abbastanza attestata, minimizzante di un regime invece criminale e come noi sappiamo anche, diciamo, omicida del dissenso politico.
Lei l'ha paragonato a Stalin, che però era tra i vincitori.
Io non so se Putin sia tra i vincitori o no, sicuramente Putin non è peggio di Stalin e quindi vale la pena negoziare una pace.
Ma quanti sono i militari che guardano come Vannacci, i militari italiani ovviamente, che guardano come Vannacci a Mosca? Quanti sono i militari in Italia che hanno la stessa visione della Russia che ha, della Russia di Putin che ha il generale Vannacci?
Ma io devo dire la verità, adesso naturalmente qui parliamo di un discorso che può essere fatto un po' per ordine di grandezza e a spanne, non... io credo che siano una minoranza, cioè questo lo vorrei dire in maniera molto chiara, però una minoranza abbastanza attiva e anche internamente piuttosto rumorosa, cioè che si fa sentire. E poi c'è, diciamo, parallelo a loro invece un'altra parte diciamo di gerarchia militare, parliamo di generale, di generali, di colonnelli, di capi di corpi d'armata, che invece hanno una visione appunto quello che potrei definire di appeasement o di massima realpolitik verso Mosca, no? E che è una cosa ancora diversa dalla componente, diciamo così, ideologicamente vannacciana, ecco. Però le due certe volte marciano un po' di pari passo, o comunque nella stessa direzione, oggettivamente.
Era Jacopo Iacoboni, giornalista della Stampa. Nella seconda parte della trasmissione parliamo di un altro personaggio che assomiglia molto, come dicevamo, a Vannacci, al generale Vannacci, ed è Donald Trump. Donald Trump, che solo ieri ha detto di no al secondo dibattito con Kamala Harris. Paura, eh? Manca poco più di un mese alle elezioni americane decisive. Kamala Harris va bene nei sondaggi, Donald Trump però è lì, la corsa è veramente in bilico.
That chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened.
Ecco, l'abbiamo visto tutti questo, è il video del tentativo di assassinio di Donald Trump in Pennsylvania. La violenza nella storia politica americana è sempre stata presente. La violenza è però da alcuni anni con grande forza anche i complotti. Questo abbiamo parlato con Leonardo Bianchi, che è un giornalista, uno studioso dell'estrema destra internazionale, che ha scritto proprio per Minimum Fax nel 2021 il libro Complotti da QAnon alla pandemia.
Sintomo del dilagare della violenza politica negli Stati Uniti, che è un paese che non è nuovo ovviamente a questo genere di fenomeni. Ricordiamo che, insomma, di attentati riusciti e non a presidenti ci sono da due secoli almeno, quasi, e sicuramente sono il sintomo di una violenza politica che è aumentata negli ultimi 10 anni, negli ultimi 8 anni, anche e soprattutto a causa di Donald Trump e del fatto che ha immesso nella retorica pubblica del paese una dose di violenza, rancore, risentimento, xenofobia, razzismo, esasperazione tale per cui credo che abbia infettato buona parte della società e anche e soprattutto quella che è la parte, diciamo, anche paradossalmente vicina a lui, cioè sembra un paradosso ma in realtà non lo è, perché la violenza politica negli Stati Uniti, a differenza di altri paesi, ha modo di esprimersi ed esplodere con più frequenza e anche con più facilità per una semplice questione: l'accesso alle armi.
Breaking news: the FBI is now investigating a shooting in West Palm Beach as an attempted assassination against former President Donald Trump. This would be a...
E questa è una televisione americana che sta dando l'annuncio di questo secondo tentativo, pare, di omicidio di Donald Trump. Tentativi di omicidio che hanno ovviamente alimentato la teoria del complotto, la tesi della cospirazione negli Stati Uniti.
Anche l'ultimo attentatore aveva una certa tendenza complottista e cospiratoria, quindi direi che tutto si tiene insieme e il fatto che lo stesso Trump abbia contribuito a sdoganare e legittimare diverse teorie del complotto le ha rese anche più, le ha fatte penetrare a fondo nel tessuto sociale statunitense, anche paradossalmente, ma anche qua non è troppo un paradosso, dall'altra parte politica, perché se Trump è in grado, è l'incarnazione del male assoluto, chiaramente è capace di qualsiasi cosa e lo stesso discorso vale dalla parte opposta. Se Kamala Harris, Joe Biden e i democratici sono in grado di, ad esempio, fanno parte di una cricca di pedofili satanisti, come ripete da anni il movimento complottista di QAnon, allora sono in grado di fare qualsiasi cosa, anche quella di eliminare il proprio oppositore politico.
Ecco, proprio QAnon, ma vanno avanti, ci sono ancora loro? Sì, cioè sono stati protagonisti di una stagione, ma questa stagione prosegue?
Questa stagione prosegue sotto altre spoglie, sotto altre forme. E chiaramente adesso non c'è più bisogno di un QAnon che è nato in un contesto ben preciso, che era quello della prima presidenza Trump, all'inizio della prima presidenza Trump, e che serviva soprattutto a, diciamo, razionalizzare alcuni fallimenti e promesse mancate di Trump da un lato, e dall'altro serviva a sostenere in forma più militante e complottista e cospiratoria Trump. Adesso non c'è più bisogno di quel movimento perché quel movimento è stato completamente inglobato dal Partito Repubblicano. Diverse architravi narrative e politiche che portava avanti QAnon sono assolutamente normalizzate e fanno parte, sono quasi una specie di, diciamo così, corrente interna al Partito Repubblicano, e non a caso alcune deputate, soprattutto una, Marjorie Taylor Greene, che solo qualche anno fa era proprio considerata ai margini totali della vita politica statunitense, adesso è una delle più fedeli e accanite deputate trumpiane, che in caso probabilmente di un secondo mandato Trump, almeno secondo quanto riportano alcune indiscrezioni della stampa statunitense, potrebbe anche ambire a qualche ruolo in una seconda amministrazione Trump. E quindi in questo senso, diciamo, tutta un'ondata cospirazionista è entrata a far parte proprio del DNA del Partito Repubblicano trumpiano o trumpizzato, questo è il punto.
This woman is amazing. Laura Loomer. Where is she? Where is Laura? She is amazing.
Ecco, questo è un nome che probabilmente avete già sentito, Laura Loomer, che è diventata, insomma, la donna che sta ispirando Trump per quanto riguarda le teorie del complotto.
Laura Loomer è veramente il prototipo del trumpismo, della seconda ondata del trumpismo, diciamo così. È appunto un'attivista politica molto recente, è una, cioè, insomma, giovane, comunque, che è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni grazie alla pandemia, soprattutto grazie, e qua arriviamo di nuovo al rapporto strettissimo tra il complottismo e il trumpismo, grazie alle teorie del complotto, soprattutto sul Covid-19, sulla guerra in Ucraina e su tante altre teorie. E anche qui un altro punto da sottolineare è che una volta che si inizia a credere e a diffondere una teoria del complotto, tutte le altre teorie del complotto diventano potabili, credibili e utilizzabili soprattutto. Diciamo che una volta che si varca la soglia del complottismo non si torna più indietro, perché proprio si vede la realtà in una maniera differente, o almeno si crede di vederla in una maniera differente. E in questo senso Laura Loomer è veramente l'archetipo, e al tempo stesso il prototipo del trumpismo 2.0, quello che ambisce di nuovo a tornare alla Casa Bianca, però molto più radicale, con le idee molto più chiare, preparato anche a sdoganare e a utilizzare teorie che persino al Trump del 2016, sto estremizzando ma neanche troppo, potevano sembrare assurde o inutilizzabili. Poi ci sarebbe anche l'aspetto gossip, ma magari su quello sorvoliamo, ecco.
Perché cosa dice l'aspetto gossip?
Sarebbe che Laura Loomer sia una specie di amante di Donald Trump.
Hello and welcome to the first 2024 presidential debate. Both sidesism is now cringe.
And that's okay.
Gloom is now boring. Nihilism is now cringe and boring.
I don't care.
Tonight, everything is fresh and new. Frankly, it's so exciting, it's a little unsettling.
I couldn't care less.
Now to keep things fresh, let's do it in this key. Wages have been going up, but prices got out of control. Now how can an average girl afford a nice bag of pizza rolls?
Economists have said that Trump sales tax would result in $4,000 more a year on the backs of the middle class.
Okay!
The only job...
Abbiamo sentito Donald Trump nell'occasione del primo tentativo di omicidio praticamente fare lo statista per poco, ma farlo. Nella seconda invece tentativo non dire niente se non attaccare Biden e Harris. Kamala Harris andando bene nei sondaggi, non si capisce poi alla fine chi riuscirà a vincere, l'esito è veramente incerto, però parte bene la Harris soprattutto in questi giorni grazie ancora a quello che è stata la sua prestazione nel dibattito televisivo con Donald Trump. Di questo abbiamo parlato con due esponenti dei Democrats Abroad, ovvero sia della membri del Partito Democratico americano che vivono all'estero. La prima voce che sentiamo è quella di Nancy Fina. A questo punto della campagna elettorale siete più ottimiste o più pessimiste rispetto all'esito finale?
Buongiorno, ma che domanda! Certo, certo, siamo super ottimisti. Da adesso, prima e dopo saremo sempre ottimisti.
Ecco, ma che cosa vi rende ottimisti? Harris sta andando bene nei sondaggi, però insomma sappiamo che una parte importante riguarda il risultato dei cosiddetti stati in bilico, degli swing states. Ecco, che cosa ti rende ottimista?
Quello che ho capito io, quelli che sono gli indecisi nei swing states normalmente hanno una posizione un attimo più moderato, non vogliono un estremista, e per quello che sono un po' meno propensi a buttarsi. Però la Harris ha fatto nel dibattito un performance veramente brillante, presidenziale, intelligente, sicura. Non era un estremista. Ha mostrato all'America e a tutto il mondo che ha un temperamento, una conoscenza politica, che vuole guardare verso un futuro migliore per tutti. E Trump, devo dire, invece si è comportato come un bullo di 9 anni al campo giochi, pieno di rabbia, blatterando bugie, accuse. E vi dico onestamente, 90 minuti di vedere e di ascoltare Trump è stato, e le sue bugie è stato pesante. E penso che qualunque persona e un swing state l'avrebbe visto così.
Chi segue in questo momento, dopo tutto quello che è successo in questi anni, chi segue ancora Donald Trump?
Io, guarda, salve, sono Leiane Redditi e mi presento soprattutto da americana, ma da mamma. E io penso che, voglio dire questo per cominciare, perché ognuno ha la sua prospettiva. E io affronto la politica dal punto di vista di mamma. E tutto quello che io dico c'ha una risonanza in questo modo. Allora, la domanda è: chi segue ancora Donald Trump? Gli americani, io entrambi, abbiamo un certo disagio, perché in America ci sono problemi, come in tutti i paesi, ma in America sopra tutti questi problemi c'è la violenza degli armi. Allora, chi è che segue ancora Donald Trump? Quello che ha la paura e vuole migliorare, ma vede in lui magari il grande personaggio che dice io sono il grande e aggiusto tutto, ma senza piani, senza esiti veri. E io penso che la gente che è chiuso dentro il loro mondo, che tutti parlano fra di sé, come il calcio, no? Io sono qui a Firenze e c'è la Juve, che i fiorentini dicono no, la Juve no, capito? Ma quelli delle Juve e i fiorentini no. È diventato come il calcio un po' in America, che quelli che sono trumpiani, quello è la loro partita e non ascoltano l'informazione da fuori. Non tutti, ma io lo vedo un po' così.
È il video di una strage in una scuola. I rumori sono quelli che sentite, anche degli spari. È la strage di Uvalde in Texas, 21 morti, bambini. Perché l'abbiamo fatto sentire? Continuiamo ad ascoltare l'intervista. Ecco, tu hai detto sei una mamma e stai, come dire, facendo questa tua attività politica per il Partito Democratico anche e soprattutto in virtù del tuo essere mamma. Ma c'è un collegamento tra questo e la violenza di cui tu parlavi?
Assolutamente, perché io sono anche maestra, ho insegnato la prima elementare per tanti anni e nell'anno che io avevo la mia figlia propria che aveva 6 anni e io insegnavo la prima elementare, sono stati ammazzati tutti i bambini a Sandy Hook. E quello era come se la mia bambina fosse ammazzata in quel giorno. Sono rimasta così male che quello mi ha fatto una reazione intensa, perché vedevo che io potevo essere lì, io potevo essere morta, la mia figlia poteva essere morta. E io da maestra, che tanti italiani non ci credono, ma noi maestre in America dobbiamo fare le prove per le sparatorie, le prove come quello di antincendio, antitornado, no? I bambini tutti zitti sotto la tavola con le luci spente, con la porta chiusa a chiave, ma questo provoca una trauma, veramente, perché anche se non vieni sparato a scuola, te cresci in un ambiente che capisci che puoi essere sparato a scuola e che la tua società non ha fatto abbastanza per proteggerti. E ora, la settimana scorsa, anche in Georgia, è stata sparata una ragazza dei ragazzi di 14 anni. Io ho una ragazza di 14 anni, ma anche quello che ha sparato c'ha 14 anni. E questo, quando dicevo prima che c'è un disagio negli Stati Uniti, che poi porta anche all'estremismo politico, perché la gente dice qui c'è qualcosa non va. Allora io sono dalla parte con Nancy dell'ottimismo, perché io vedo che bisogna avere speranza e bisogna lottare. Bisogna lottare per avere il controllo sugli armi, bisogna lottare per avere la sanità per tutti. E questa è un po' la mia prospettiva da mamma.
Donald Trump's back, and he's out for control.
I would have every right to go after them.
Complete control.
I will wield that power very aggressively.
And he has a plan to get it.
Detailed plans for exactly what our movement will do.
It's called Project 2025, a 922-page blueprint to make Donald Trump the most powerful president ever. Overhauling the Department of Justice, giving Trump the unchecked power to seek.
Questo è uno degli spot che sta andando sulle televisioni americane, parla del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, ovviamente il pericolo del suo ritorno e del progetto 2025, un progetto nato da un think tank ultraconservatore che sostanzialmente va a dire togliamo alcune garanzie democratiche. Leiane, tu sei la, diciamo, referente per quanto riguarda gli elettori della Georgia. Georgia, che era un stato in cui ha vinto Biden nel 2020, ma che fino a qualche settimana fa sembrava essere tranquillamente nelle mani di Trump. Invece adesso i sondaggi ci dicono che, insomma, è tornata a essere contendibile. Che cosa deve accadere in Georgia affinché vinca la Harris? Cosa farà l'elettorato afroamericano che sembrava essere deluso da Biden?
Quello che c'è bisogno in Georgia è che la gente che di solito non va a votare, va a votare. E con Kamala vanno tante persone che prima non erano tante gasate, diciamo, allora stavano a casa. È proprio il voto che con i piedi, no? Devono partecipare. E per vincere la Georgia, questa energia che abbiamo ora, si è visto anche la nostra musica e tutto quello che c'è che ci galvanizza, ci porta la gente a votare. E devo dire che un po' di mesi fa questa energia era un po' appassita, ma io vedo con il lavoro che faccio io che i giovani ora ci sono. Ci sono tanti più giovani e tutte le persone che si vedono riflessi e rappresentati da Harris vanno a votare. E il problema in Georgia è che ci sono tante cose piccole che poi uno dopo l'altro crea problemi per votare, perché non puoi portare la bottiglia di acqua a uno che sta lì in coda, oppure hanno cambiato la legge che contano più lentamente i voti, stanno facendo tante cose piccole per mettere dubbio nel conto. Allora cosa bisogna fare? Bisogna che tutti vanno, tutti hanno la minima idea di andare, vanno. Io ho visto che c'è l'entusiasmo estremo e quando sono arrivata in Georgia la prima volta era diciamo tutto rosso e piano piano è diventato sempre più blu e ora diciamo è viola, ma la passione c'è, perché fra vicino di casa e vicino di casa c'è lo scontro e parlano lì e la gente è proprio nel momento che sanno che importa molto che quelle che fanno, e io ho visto una rinascita da quando c'eravamo a Harris, che c'è un'energia estrema. Io penso che la gente va, io non c'ho paura.
As a prosecutor, I never asked a victim or a witness, are you a Republican or a Democrat? The only thing I ever asked them, are you okay? And that's the kind of president we need right now. Someone who cares about you and is not putting themselves first. I intend to be a president for all Americans and focus on investing right now in you, the American people. And we can chart a new way forward. I'm Kamala Harris and I approve this message.
Però torniamo al dibattito, perché in questo dibattito è stato un momento topico ed è stato un momento che richiama, diciamo, uno dei temi di questa parte della trasmissione, ovvero sia la teoria del complotto.
A lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it.
È stato quando Donald Trump ha detto che gli immigrati mangiano cani e gatti, mangiano gli animali domestici.
They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. And it's a shame.
Ecco, esatto, io volevo sapere, uno, qual è stata la vostra reazione quando avete sentito questa cosa? E due, ma perché se ne parla così tanto negli Stati Uniti? La domanda sembrerà una domanda, mi dire, stupida, però se io penso a tutte le bugie che Trump ha, e le storielle, le fake news che Trump ha tirato fuori, uno potrebbe dire, questa è solo una in più. Questa invece ha avuto un significato particolare diverso per l'audience americana. Perché? Nancy.
Forse perché ha seguito quell'infelice uscita del suo vice che tutte le donne che non hanno i figli sono delle gattare infelice e sfigate. Però io penso anche perché onestamente tutti i programmi economici, tutti i dettagli delle cose sono complicati. Quando uno dice una roba così semplice, che tocca una cosa sociale, così assurdo, così facilmente assurdo, che e poi ci sono stato due su tutti i social media, gente con cani e gatti nelle pentole, persone che ridevano. Cioè è una cosa molto terra terra, una bugia così terra terra che chiunque lo può capire. E poi immigranti haitiani sono legali, sono stati portati lì per aiutare a stimolare l'economia, perché tantissime persone sono andate via perché non ci sono lavori in Ohio e tanti piccoli business, cioè l'economia stava andando giù. Loro sono venuti speranzosi di lavorare, di contribuire all'economia, di pagare le tasse, di rivitalizzare, e non sono visti male per niente. Questo era l'ennesima sua bugia, ma era così bassa che tutti hanno capito che era assurdo. Io penso così, non so Leani.
Sì, Leani, io penso che... perché io credo, perché fa vedere che lui ha proprio perso il filo, perché è diventato assurdo, perché è ovvio ora che inventa le cose, anche solo per provare a creare problemi, ma è ovvio la sua tattica. Prima, almeno quando dava un soprannome, era un po' buffo, era orribile, ma è buffo. Ma lui, come ha detto Kamala, che è noioso, è diventato noioso. Io la vedo che con questa cosa così assurda, la gente finalmente, dopo averlo montato, ora li tirano giù. Questo è diventato un meme. Allora le meme vanno in giro come fuoco. È così, è buffo e assurdo proprio prendere in giro lui finalmente dopo anni che lui ha preso in giro gli altri, e siamo tutti pronti un po' per prendere in giro lui perché non ce la fa più. È questo quello che io vedo.
Ha proprio dimostrato la sua intelligenza così di basso livello di ripetere qualche cosa che dice che ha sentito in televisione, senza essere veramente informato, senza avere una posizione presidenziale dell'informazione che lui condivide con il suo pubblico. È stata una roba che ha dimostrato veramente quanto basso livello è quell'uomo veramente.
Leonardo Bianchi ha una lettura su quello che è stata l'uscita di Donald Trump.
Secondo me il punto è che è irrilevante che ci credo o meno. Non l'ha detto lui, ma l'ha detto J.D. Vance, cioè che è il suo vice, che ha detto in un'intervista a CNN, in cui si è anche innervosito parecchio. Ricordiamo tra l'altro che Trump ha tirato fuori la questione dei cani e gatti quando era in un momento di evidente difficoltà durante il dibattito, e quando Kamala Harris l'aveva proprio punto sul vivo sulle dimensioni dei suoi comizi. Ecco, J.D. Vance in un'intervista a CNN ha detto che sapevano perfettamente che non era vero quella storia, però serviva a introdurre il tema dell'immigrazione con un certo framing, diciamo così, cioè con un certo inquadramento, e quindi poteva anche essere verosimile presso il loro elettorato, e quindi tanto voleva utilizzarla. Cioè, a loro politicamente non li danneggia più di tanto questa cosa, secondo il calcolo ovviamente che fanno, e la retorica e la strategia che hanno deciso di adottare Vance e Trump. Poi Trump l'ha sempre fatto, ha sempre... diciamo così, rilanciato teoria del complotto. Chi ci credo meno è irrilevante, contano gli effetti reali che poi hanno queste teorie, e queste teorie non hanno effetti reali, hanno effetti anche nella realtà concreta. E per tornare sempre a Springfield, cioè la città presa di mira da questa teoria, dopo che Trump l'ha rilanciata nel dibattito presidenziale, c'è stata un'ondata di violenza reale, quindi minacce di morte, allarmi bomba, gruppi di estrema destra che sono palesati in una cittadina di circa 60.000 abitanti, quindi...
In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs, they're eating the cats...
Violenza e complotti...
Eating the pets.
Chiudiamo qui questa puntata di Va Pensiero, ci risentiamo domenica prossima alle 9.30 se vorrete. Grazie e buona giornata e buona settimana da Michele Migone.
People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a cat.